Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù si avvicinò verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio. E postala nel mezzo gli dicono: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Questo dicevano per metterla alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora, Gesù le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed essa rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Mi sono molto, come dire, sono stato fortemente attratto in questa giornata cosiddetta dell'adultera, no? La quinta che poi si alterna, mi pare, con quella del cieconato. E dalla prima lettura e da questo Vangelo di cui si è già anche parlato prima a tavola, quindi tante cose già le sapete, poi perché è stato gli esercizi che ha predicato Bernardo, proprio uno degli sguardi, quello della misericordia, era un commento proprio a questo Vangelo dell'adultera che viene usata per poter danneggiare Gesù, per poterlo fare cadere in, diciamo, nell'errore e dimostrare che non era quello che lui diceva di essere o che dicevano i suoi discepoli. La prima lettura, particolarmente bella, tratta dal libro del profeta Isaia, parla di una cosa che in questi giorni abbiamo ascoltato, ne parlavamo anche di questo oggi a tavola, della novità, di qualche cosa che arriva nella storia della salvezza, che è Cristo, un qualcuno, no? Qualche cosa. E fa diventare anche le cose migliori ancora più belle, ancora più degne di essere vissute. Racconta qui il profeta, dice, ricordando il passaggio del Mar Rosso da parte degli ebrei che erano scampati ai guerrieri, che così in questo modo scampano ai guerrieri egiziani che li stanno inseguendo, che è l'evento più clamoroso, più ricordato e più commemorato degli ebrei, è la loro Pasqua. Quindi siamo in clima pasquale, anche l'incontro con l'adultera è in clima pasquale. E lui dice, nonostante questo sia l'evento più importante della storia di Israele, c'è qualche cosa che accadrà che sarà più grande ancora di questo. E prima dice: non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche, anche se sono di questa levatura, di questa grandezza. E aggiunge: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Il testo nuovo traduce: ecco, io faccio una cosa nuova. proprio ora germogliano, ve ne accorgete, eccetera. Questa cosa nuova, questa novità, che è Cristo, già nelle profezie di Isaia è assai più importante del passaggio che si fa del Mar Rosso, che gli ebrei fanno del Mar Rosso. Cioè la Pasqua vera è quella di Cristo, non è quella ebraica. Quella è il passaggio, ma questo è l'evento principale della storia della salvezza, è proprio la Settimana Santa, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù, che è quello che stiamo celebrando nell'Eucaristia. Nell'Eucaristia celebriamo Cristo morto e risorto. Perché è importante questo? Perché intanto ci dà la luce sulla comprensione che noi non possiamo capire la Bibbia se non attraverso Cristo, attraverso il Nuovo Testamento. Se tutto si fosse fermato a un popolo eletto che lascia la prigionia, che viene liberato, che torna a casa e che comincia a vivere il suo rapporto con Dio, non saremmo salvi. Noi siamo salvi perché è venuto Cristo. Questo messaggio, in tempi in cui tanti neanche si ricordano più di Cristo, forse la sofferenza più grande della Chiesa di oggi non è né la pedofilia, né tanti problemi che stanno accadendo all'interno della Chiesa, né tante defezioni, tanti sacerdoti, vescovi che lasciano il ministero. La cosa più grave che in questo momento sta flagellando la Chiesa è che i cristiani ci stiamo allontanando da Dio, da Cristo. Stiamo vivendo una fede nei fatti, ma che non è una relazione con Dio. È quella che, lo dico di passaggio, che Salinò chiama cattolicesimo convenzionale. Cioè andiamo a messa, facciamo battezzare i nostri bambini, però nel nostro cuore non c'è Cristo. A volte perfino nei prelati, nei sacerdoti, nei religiosi, nei diaconi, nelle persone impegnate nella Chiesa a essere come luce, come faro, è come se non si notasse che la cosa più importante della loro vita è proprio Cristo. Volevo riprendere quello che abbiamo detto a mezzogiorno relativamente al fatto della novità. Vi dicevo che nella predicazione che abbiamo ascoltato a San Pietro, per chi c'è stato, c'era la spiegazione delle due traduzioni di due termini greci diversi che noi traduciamo entrambi col termine nuovo. Uno vuol dire una cosa che prima non c'era e ora c'è. Comprare un libro nuovo che non ho letto, oppure mettere i banchi nuovi nella chiesa, per esempio. L'altra traduzione, il nuovo, vuol dire qualche cosa che non è migliorabile, che rimarrà sempre nuova. E questo termine è applicato da Isaia a Cristo, anche se non ne fa il nome naturalmente. Lui è un profeta, ma non può dire il nome Gesù oppure Cristo. La novità che Gesù porta è questa salvezza che conosciamo e che si ritrova in questo racconto, in questa pericope che abbiamo letto, dell'adultera, non importa ora se è di Giovanni, se è di Luca, quando è stato tolto, quando è stato messo, questo non cambia la sostanza del racconto. E come diceva oggi Fabio, raccontando la storia di un'adultera perdonata poteva essere scambiato per una sorta di non fa niente, anche se un adultero va bene anche così, come può essere perdonata una persona che commetteva per quei tempi il più grave dei peccati, no? Prima di passare a una cosa che ritengo la cosa più importante nell'interpretazione di questo testo, volevo soffermarmi un attimo su questo fatto della misericordia che Dio ha per questa donna e del fatto che si vuole assolutamente cancellare anche le tracce di questa misericordia. È quello che noi a volte facciamo, no? siccome non possiamo accettare alcune cose, allora facciamo finta che neanche Dio le perdona, no? Io ho sentito a volte predicazioni in cui si diceva: questa è una cosa che Dio non può perdonare, c'è scritto nella Bibbia, ma non è vero che c'è scritto nella Bibbia. Nella Bibbia non c'è niente di imperdonabile. A volte ci sono dei brani, come per esempio quello di Abramo e di Lazzaro, in cui Abramo chiede, Lazzaro e Epulone, in cui Epulone chiede ad Abramo: fammi passare dall'altra parte, fa che intinga almeno Lazzaro un dito nell'acqua, bagnarmi le labbra, ve lo ricordate, no? E la risposta che gli viene data è che non c'è più possibilità. È la presentazione dell'inferno. Lì non ci può essere più misericordia, perché si è andati già nel posto in cui non c'è possibilità di tornare indietro. Perché la gloria e la dannazione sono eterni. Cioè, se uno è all'inferno o al paradiso, questa condizione è irreversibile. Però fino a quando questo non accade, la misericordia non ha limiti. Non c'è un peccato che Dio non può perdonare. Ecco perché è importante questo brano dell'adultera, un brano strano, no? Commentava Bernardo l'altro giorno, forse anche oggi ne parlavamo anche, cioè dove è finito l'adultero? Perché l'adultera va con un uomo. E il Deuteronomio dice che tutti e due devono essere uccisi. Sia chi adesca una vergine che non è ancora andata in sposa, sia un uomo che va con una donna che non è sua. E siccome questa è adultera, necessariamente, in modo speculare, ci deve essere anche un adultero, qualcuno con cui ha consumato questo peccato dell'adulterio, perché se fosse stato trovato con suo marito non sarebbe stato adultera. Scompare, perché non è importante il peccato dell'adulterio, è importante che una donna sia condannata per questo peccato. Ma voi vi ricorda qualche cosa questo brano? Ecco, io dico sempre a Bernardo, meglio non fare le domande, perché poi dopo magari qualcuno svia dal tema, uno non sa più come rientrare. Ma siccome qui siamo in famiglia, no? Cosa vi ricorda a voi questo episodio dell'adultera? Che viene lapidata, che doveva essere lapidata e che non viene lapidata, e Cristo la salva, la perdona e la esorta a non peccare più. Quale personaggio biblico vi ricorda questa scena?
Susanna.
Poi? Basta? La Madonna. Perché la Madonna, quando si scopre che è incinta, San Giuseppe la deve obbligatoriamente denunciare ai sacerdoti del Tempio e deve essere lapidata. Se non fosse stato Giuseppe lo sposo di Maria, Maria si sarebbe in queste condizioni. E fra l'altro senza neanche l'altro, senza neanche l'uomo. Qui l'uomo non c'è, neanche in Maria ci sarebbe stato, perché chi avrebbero dovuto accusare del fatto che Maria, non avendo Maria avuto nessuna relazione, per quanto avessero potuto indagare, non avrebbero mai potuto trovare un uomo con cui Maria aveva consumato l'adulterio. Sarebbe stata come questa donna, sola, senza un altro uomo, messa lì a terra, giudicata e lapidata. La figura di questa adultera è l'antitesi, è il contrario, però anche ricorda molto l'immagine della Madonna, di Maria. Bravo. E quanti casi ci sono come Maria, che se non arriva qualcuno a salvarti sul momento tu finisci male? E allora questa scena della misericordia di Dio, come dire, acquista dei connotati completamente diversi. Questa donna, come già diceva Bernardo, non ha testimoni, non si citano i testimoni, non vengono interrogati, viene trascinata lì. Se tu vuoi fare una domanda a Cristo e vuoi che lui esprima un giudizio, devi dire, come dice il potere del nome, devi esibire dei testimoni. Dove sono? Dov'è l'uomo con cui questa donna ha tradito suo marito, se ce l'ha? non ci sono tutte queste cose. Quindi il significato di questo brano non è adducibile più al peccato dell'adulterio. Il peccato forse più grave è quello che fanno questi uomini che vogliono dimostrare che Gesù non è Dio. Quando dicevo oggi a Fabio che nonostante poi i teologi e gli esegeti dicono che il brano non sembra di San Giovanni, però in effetti questo fatto che la dimostrazione che chi non crede che Gesù è il Signore, chi non crede che Gesù è Dio, è nell'errore, è tipica di San Giovanni. Mentre il tema della misericordia e anche l'inserto in cui sembra strappato questa pericope sembra a San Luca. Però il tema di quelli che vogliono dimostrare anche con l'inganno che Gesù non è quello inviato da Dio è tipico di Giovanni, che ne parla tantissime volte. Ora non è che qui noi vogliamo fare la lezione, però vorrei proprio, come dire, sottolineare che l'importanza di questo brano, al di là del fatto che sottolinea la misericordia di Dio, è che ancora dopo tutto quello che Gesù ha fatto a quel punto, perché siamo già, come dire, nella dimensione pasquale, Gesù continua a essere accusato, Gesù continua a essere, come dire, tratto d'inganno per poter avere una ragione per poterlo lapidare, uccidere. E utilizzano Mosè, utilizzano i testi sacri, come il demonio fa anche nella tentazione, nell'episodio delle tentazioni di Gesù. Allora mi chiedo se anche noi a volte facciamo una cosa del genere, che non conosciamo, non capiamo veramente nel profondo del nostro cuore chi è Gesù, che cosa è venuto a fare. Vi ricordate quando Francesco, girando per le strade d'Assisi, piangendo, scandalizza un po' le persone perché pensano tutti che sia pazzo. Lui cammina e piange come una persona a cui è accaduto qualcosa che lo fa diventare così triste fino a questo pianto irrefrenabile. Quando qualcuno trova finalmente il coraggio di chiedere come mai sta piangendo, lui risponde: perché l'amore non è amato. Piango perché l'amore non è amato. Ecco, l'immagine che scaturisce, una delle immagini, secondo me la più importante, che scaturisce da questa pericope, da questo racconto dell'adultera, è che questo figlio di Dio che è venuto a salvare per amore non è amato. Che chi ha amato di più non ha ricevuto nessun amore. Neanche nessuna comprensione, cioè pensate agli apostoli che non lo capiscono, pensate a Pietro che dice io non ti negherò neanche se, e poi dopo neanche un giorno, l'indomani, quando Gesù viene arrestato, nega 3 volte di conoscere Gesù, tutti gli altri apostoli che scappano. L'amore non è amato. Questa dimensione francescana, cioè di Francesco d'Assisi, che piange perché Dio non è amato, è quello che manca oggi nella Chiesa. C'è un trasporto, un sentimento proprio, come Giusiano Mario. E soffrirebbe come voi avete i vostri figli. E se c'è qualcosa che non va, lacrime in abbondanza. Noi non ce l'abbiamo questo amore per Dio, perché non abbiamo capito, non riconosciamo di quale amore siamo stati amati, che cosa ha fatto Lui per noi, che non solo è stato ammazzato, ma anche è stato prima tentato, messo alla prova, ingannato, tradito, abbandonato. Quando fa il discorso in Giovanni della, dovete mangiare questa carne, questo sono io, e se ne vanno un grandissimo numero di discepoli. Lui si rivolge agli apostoli e dice: vorrei darvene anche voi. L'abbandono. Ci sono cose nella vita di Cristo che ci toccano così profondamente che la voglia di andarcene ce l'abbiamo. Oggi, mentre facevamo l'incontro, stamattina, quando abbiamo fatto l'incontro, e si parlava un pochettino della intensità di relazione che dobbiamo avere con questo Cristo, non mi ricordo se Gaetano chi ha detto ci vuole una misura, no? Io forse non arrivo a questa misura. E secondo me questo è il problema oggi. Che noi magari abbiamo un'immagine di Cristo di cui sappiamo tante cose, una sorta di personaggio che ha fatto qualche cosa per noi, però noi non l'abbiamo conosciuto. Cioè, se muore mio papà, io piango e soffro, però io non piango e soffro per la morte di Cristo. Io ho visto Don Borsotti piangere celebrando l'Eucaristia tante volte. Padre Pio piangeva celebrando l'Eucaristia. E tanti altri santi. Perché in quel momento, quello che celebriamo in questa Eucaristia è proprio qualcuno che è morto per me. Non è generico, è proprio Lui, questo Cristo, ed è morto proprio per me. Sfidando tutte le leggi, perfino le leggi di Mosè, perché quella donna, se veramente era un'adultera, doveva essere lapidata. Perché quella era la legge. Ma c'è una legge, quella di Cristo, la novità che dice Isaia, ancora più grande che quella che qualunque cosa fa la persona che tu ami, tu la giustifichi, la salvi, la perdoni, non ci fai neanche caso, fai finta. Quante cose fanno i nostri figli, le persone che conosciamo, che se le facesse chiunque altro noi ci arrabbieremmo da voi, non gli toglieremmo anche il saluto. Invece non lo accettiamo, perché? Perché li amiamo. E invece non amiamo Cristo. Forse non abbiamo neanche capito quanto Lui ci ama. Facciamo i conti con noi stessi, anche quelli che pensano di credere tanto, di fare una vita pura e secondo i comandamenti, secondo anche gli insegnamenti del Vangelo. E poi quando c'è da perdere un po' di se stessi, quando c'è da dire ma forse mi sto sbagliando, ma che sto facendo, ma mi sono ricordato che al primo posto della mia vita c'è questo uomo che è venuto per salvarmi senza chiedermi nulla, che mi ha amato fino alla morte. Ecco, forse dovremmo, di tutte queste cose che abbiamo detto, fare una sintesi breve, che vorrei una preghiera. Signore, dammi le lacrime adatte per piangere la persona che più mi ha amato e che io tante volte abbandono e rinnego. Aiutami, Signore, a comprendere questo amore incomprensibile. Aiutami a ricambiarlo un po' per quando sono capace. A non esigere da me di rispondere senza misura, come tu hai fatto con me, ma perlomeno in modo che posso un po' comprendere quanto mi hai amato, e così sia.